amiche e amici, amanti, appassionati, interessati o scopritori dello sfioride prolato, benvenuti alla sesta puntata della quinta stagione di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento, come sempre, doveroso a The Cutting Edge, che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata di Scusate il Disturbo, insieme a me Giovanni Ganci, ci sono a farmi compagnia Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prunotto e Alberto Cantù. Un saluto a tutti da Emanuele Sortino, che ci ha raccontato che la situazione incendio è diciamo leggermente migliorata e quindi sono un po' più tranquilli in quello di Boulder, Colorado. Allora, puntata pregna di argomenti e di domande alle quali rispondere. La riunione di questa mattina alle 5:30, scusate se io avevo detto che quella cosa di cui parleremo dopo e quell'altra cosa di cui parleremo dopo, perché quando uno ha le fonti buone, esatto, quando uno ha le fonti buone ha le notizie in netto anticipo rispetto alla stampa mainstream.
Beh, una te l'ho data io comunque.
E fa niente, che non importa.
Una di quelle di cui parleremo.
No, noi alle 5:30 lo sapevamo, gli altri l'hanno saputo alle 4 del pomeriggio. Insomma, voglio dire.
Avrò un podcast tematico per qualcosa, voglio dire. C'avrò pure delle fonti.
Bravo, delle fonti, ma anche delle fontine, che a volte secondo me possono essere migliori.
Per una fondutina qua adesso comincia ad arrivare la stagione.
Vedi, quindi siamo in tema, dai. Allora, iniziamo come da tradizione, perché a noi un po' le tradizioni piacciono, voglio dire. Cioè, non... il giusto, le cose che già si conoscono, che vanno bene, come il nostro papettone di sottofondo che ci tranquillizza, ci calma. Insomma, cominciamo con i due che abbiamo di Monday Night. Uno il Serial Night, esatto, e l'altro il vero Monday Night. Allora, la prima partita, i Chiefs hanno battuto i Bills 26-17, una partita diciamo abbastanza combattuta, ma con i Bills che non sono mai riusciti a impensierire poi più di tanto il Kansas City. Nella seconda invece c'è stata la rottura totale e assoluta dei Dallas Cowboys, che le hanno buscate 38-10 contro gli Arizona Cardinals, che hanno fatto quello che hanno voluto per tutta la partita. Allora, iniziamo con Kansas City contro Buffalo. Kansas City si riprende dopo la sconfitta contro Las Vegas. Sì, Las Vegas adesso, scusate che non è ancora semplice.
Dobbiamo pensarci prima di...
È vero. E la tanto temuta difesa dei Bills, che tremare il mondo fa, alla fine ha concesso 26 punti a Mahomes. Non è sembrata mai riuscire a mettere quella pressione fondamentale, come ci hanno fatto vedere per esempio i Raiders, che può contenere il quarterback dei Chiefs. In più, e poi lascio la parola, l'attacco dei Bills non è riuscito a essere performante come lo è stato l'attacco dei Raiders. Solo due touchdown e tanta difficoltà nel muovere il pallone. Allora, volevo chiedervi, ve lo faccio a mo' di domanda, poi voi potete vagare dove volete andare. Questa sconfitta ridimensiona un po' i Bills e gli dà fiato ai Chiefs, oppure è accaduto quello che ci aspettavamo accadesse?
Io mi butto, direttore, visto che ieri l'abbiamo guardata in diretta io e Michele, abbiamo fatto la live su The Bootleg TCE, e prima di rispondere alle due domande, è stata una partita totalmente inaspettato, meglio, vista la quantità di acqua torrenziale che è venuta giù, i Chiefs hanno deciso di giocare come le squadre vorrebbero giocare quando affrontano i Chiefs, ovvero hanno corso praticamente tutta partita. Ora non so le statistiche finali, ma c'è stato un punto ben preciso in cui Clyde Edwards-Hilaire aveva più yard su corsa di quante Mahomes ne avesse su lancio. E a parte e le statistiche di Mahomes sulle sono state gonfiate,
Alberto, che alla fine Mahomes ha chiuso a 225 e Edwards-Helaire a 161. Giusto per darti l'idea di quello che hai detto.
E ripeto, quelle stat sui passaggi di Mahomes sono un pochino gonfiate da due passaggi nel finale. È stato veramente inaspettato vedere, numero uno, i Chiefs correre così tanto e così bene, numero due, i Bills difendere così male le corse, perché proprio in presentazione dicevamo come quest'anno i Chiefs fossero top 10 per difesa delle corse e invece bottom 10, credo addirittura, per difesa dei passaggi, quindi ci aspettavamo Mahomes che facesse il Mahomes, e invece le cose non sono per niente andate così. Non so neanche quanto sia giudicabile l'attacco dei Bills, perché ha visto il pallone davvero poco. Qui magari poi riesco a recuperare il tempo di possesso 37, con le due squadre.
37 minuti Kansas City, 22 i Bills.
Anche qui credo che sia cambiato qualcosa nel finale. Comunque è una partita molto molto insolita. Chiaro che per i Bills un pochino le aspettative vanno ridimensionate, ma non solo per questa partita, ma se facciamo il paio con quella contro i Titans, quindi un'altra squadra da playoff nell'AFC, due sconfitte di fila, al di là di come sono arrivate, non possono che ridimensionare un attimino le aspettative. Non credo però che sia la partita che fa proprio tirare il fiato ai Chiefs, perché quando Mahomes ha lanciato comunque non si è visto l'MVP che siamo abituati a vedere. Credo che sia ancora qualcosina da sistemare da quel punto di vista.
Vabbè, rompo io il silenzio. Io credo che Buffalo sia probabilmente rimandata, ma non bocciata, nel senso che si aspettava questa partita come un test importante per due squadre tra le favorite che arrivavano entrambe da una sconfitta, per cui una delle due sarebbe finita a due sconfitte consecutive. Due sconfitte consecutive si sa che possono minare le fiducie, creare dei problemi, eccetera, eccetera. Io ho l'impressione che Buffalo sia una squadra che ha iniziato la stagione paradossalmente troppo forte, non tanto per i risultati, ma quanto per il modo in cui li ha ottenuti, per l'hype che ne è derivata, per il fatto che i Patriots nel frattempo stanno lentamente sparendo dalla contention per tutta una serie di motivi. Non ho detto che non ci tornino, per carità. Però, e comunque i Bills devono ancora giocarci contro i Patriots, che psicologicamente è sempre lo scoglio più duro. Però io ho l'impressione che i Bills non si siano ancora adattati alla realtà di una squadra che può veramente puntare a vincere. Ma anche in campo, io ho l'idea che al di là della stagione fenomenale che sta facendo Allen, le volte che li ho visti giocare mi sembrano un po' troppo prevedibili, legati mani e piedi a Stefon Diggs, che per carità grandissimo giocatore, però mi pare che l'unica alternativa praticata con una certa continuità è Cole Beasley, che per carità gioca nello slot, per cui è anche normale che venga cercato. Il running game avrebbe probabilmente beneficiato molto di più di Kansas City dell'eventuale innesto di Le'Veon Bell, che si davano i Bills come una delle squadre favorite per avere i servizi di Bell, che invece è andato proprio a Kansas City. Però così, cioè, l'impressione è che debbano ancora ingranare mentalmente e passare a fare il salto di livello a pensare da squadra potente, perché in questo momento mi sembra che non abbiano ancora, gli manca qualcosa, non riesco a quantificare qualcosa, ma manca qualcosa. I Chiefs hanno preso il loro, chiamiamolo, brodino, hanno ripreso la loro marcia, sono i favoriti. Sono curioso di vedere cosa aggiungerà Bell al loro attacco, però niente da dire, hanno fatto quello che dovevo fare anche bene, ma non avevo dubbi che lo potessero fare.
I Chiefs non correvano così tanto dal 2012 e soprattutto hanno corso più che lanciato, cosa che sarebbe stata una bold prediction, scusate il pronostico.
Contro i Bills, quello poi, che
esatto, quello che è stato incredibile è che Bills tutta la partita non sono mai riusciti a fermarli, anche quando avevano capito che gli altri avrebbero corso, loro comunque non riuscivano a fermarli. Manca effettivamente quella capacità di fare l'ultimo salto di qualità. Ed è vero che l'attacco sembra molto più prevedibile di quello, ad esempio, dei Chiefs, che anche nel gioco di corsa comunque aveva una certa imprevedibilità, cosa che i Bills, quando corrono, non hanno purtroppo. Sono molto potenti, ma non sono così imprevedibili. E quello, alla lunga, può essere un problema non da ridere. Nonostante Allen, ad esempio, abbia fatto delle corse incredibili, sembrava stesse studiando da Lamar Jackson, perché veramente ha tenuto su la baracca nel primo tempo fin quando ha potuto. Quindi sì, i Bills per ora rimandati, e sinceramente mi hanno un po' deluso.
Sì, anche a me. Per il resto avete detto tutto quanto voi, quindi Joe, se vuoi possiamo...
No, io volevo aggiungere solo due cose numeriche. La prima, che ieri ho visto pienamente solo il primo quarto, poi sono crollato vergognosamente, ma avevo avuto un piccolo sentore di come sarebbe andata la partita, non perché preveggente, ma il primo drive dei Bears secondo me è stata un po' la fotografia, lo dico adesso ovviamente, facile, della partita, incompleto 1, incompleto 2, incompleto 3, e i Bills che pantano dopo 30 secondi. Cioè, il primo drive dei Bills è durato 30 secondi, 3 incompleti, 0 su 3. E già questo, non dico che ho dato una foto della partita, ci mancherebbe, perché poi i Bills sono anche passati in vantaggio con un field goal, ma aveva fatto capire che non sarebbe stata la stessa vita delle altre volte. Invece una statistica che ho letto stamattina e poi conferma quello che ha detto Alberto, giusto per sottolineare, le squadre hanno avuto lo stesso numero di drive, 9, sto leggendo adesso, ma in quei 9 drives i Chiefs hanno giocato 73 azioni, i Bills soltanto 50. Che poi dopo le 73 azioni ha parlato a 466 yard e le 50 a 206, e poi viene tutto di conseguenza, no? Cioè il discorso che i Chiefs hanno giocato a fare qualcosa a cui non siamo abituati, controllare il cronometro, e l'hanno fatto bene bene bene, come ricordava Alberto.
Mi viene da dire, direttore, che Marty Schottenheimer, guardando la partita, si è fatto una bella sghignazzata, visto che era il... è stato allenatore per tanti anni dei Chiefs negli anni 80-90 ed era noto per correre così tanto, sicuramente gli avrà fatto piacere. Mi è venuto in mente un'altra cosa mentre parlavamo, che i Chiefs hanno fatto questa partita molto basata sul controllo del pallone, sul non prendersi rischi. In realtà questa partita sarebbe dovuta cambiare in due occasioni. C'è stato quel fumble terrificante concesso da Travis Kelce proprio a fine primo tempo.
Ha perso la partita come fossi stato io. Cioè, no, scusa, ha perso il pallone in un modo quasi... non sembrava neanche Kelce.
Cioè, la cosa assurda è che poteva uscire dal campo e dico, ok, vuoi guadagnare qualcosina in più, però lo sai che quel pallone non... Se prendi quella scelta devi tenertelo ancora più stretto del solito. E poi anche Mahomes praticamente ha regalato un intercetto a Josh Norman, gli ha proprio tirato il pallone in bocca e Norman non è riuscito
a tenerlo,
altrimenti la partita con i punteggi così bassi poteva anche cambiare.
Effettivamente, e questi sono episodi che verranno ricordati.
Pensavo anch'io ad una cosa intanto che parlavate, che è vero che probabilmente una delle chiavi tattiche della partita è stata che i Chiefs hanno corso in faccia ai Bills come nessuno se l'aspettava dalla difesa di Buffalo. È vero anche che la prossima settimana i Bills hanno l'occasione di prendere un brodino, ma un brodino abbastanza scipido, perché giocano contro i Jets. Ma tra 15 giorni arriva New England e lì sarà il caso che la difesa sulle corse la tarino un po' meglio.
Perfetto, passiamo invece al Monday Night, quello vero, quello dal calendario. 38-10 per i Cardinals, una disfatta epocale per i Dallas Cowboys, perdevano 31-3. Poi dopo ha segnato un touchdown, sono arrivati a 10 e poi dopo ovviamente i Cardinals hanno messo un altro puntino sulla partita col 38-10 finale. Vi confesso, non lo dico per piaggeria, l'ho letto sull'account Twitter di Outdoor Magazine, che da 4-5 giorni a questa parte, grazie a Luca, ha ripreso vita in maniera incredibile.
Bravo Luca!
Riportando davvero le notizie quando avvengono, che c'è forte maretta, poi lascio a voi tutti i commenti, forte maretta nello spogliatoio dei Cowboys tra giocatori e allenatori. Io di questa partita ho visto gli highlight, quelli lunghi, quindi anche qui non posso dire molto, e vedendo, sapendo già il risultato, quindi insomma anche lì non sapendo già com'era andata, ma quando vedo Ezekiel Elliott che fa due fumble nel giro di due drive che portano 14 punti degli avversari, penso che ai giocatori, probabile maiestatis, di Dallas non gliene freghi più nulla di questa stagione. Ma lascio a voi dei commenti più sensati dei miei.
Io quando vedo Ezekiel Elliott fare due fumble mi cago sotto perché ce l'ho il fantasy, però ero già sopra, il mio avversario aveva finito i giocatori, per cui ero già più rilassato. No, io mi sento un po' così, mi sento un po' stranito, perché come tutti quanti si ricordano e mi rinfacciano, io a inizio stagione avevo pronosticato i Cowboys al Super Bowl, che professando fiducia in Mike McCarthy, nel senso che sul telaio dell'anno scorso innestare un allenatore di esperienza invece del nostro amico, non mi ricordo più come l'avevamo soprannominato, vabbè, comunque invece di Jason Garrett,
Clapman.
Innestare un allenatore di esperienza che aveva già vinto, che sapeva cosa serve per vincere, tutto quanto, sembrava la vera mossa sensata, la vera genialata e l'unico pezzo mancante al puzzle dei Cowboys. Invece questo unico pezzo mancante si sta rivelando, fedeli alle previsioni di Alessandro Taraschi che lo dice dall'inizio, e io non lo ascolto, si sta rivelando non mi viene l'aggettivo, una cosa devastante, cioè i Cowboys proprio male, ma al di là dell'infortunio di Prescott, al limite, ecco, su questa squadra, per come sta giocando questa squadra, l'infortunio di Prescott al limite è la ciliegina sulla torta, ma è la ciliegina su una torta, su una squadra che non ha, non dico né capo né coda, ma non ha un minimo di attitudine in campo. Siamo, per quello che si è visto contro i Cardinals, siamo veramente uno scalino sopra i Jets. Voglio dire, ragazzi, voi sapete che partita ho visto io domenica, cioè, essere uno scalino sopra i Jets non è un complimento. Chiudo con una nota di colore che mi fa morire, però la devo dire. Io ogni volta che vedo Kyler Murray correre ho l'impressione che il video corra che sia accelerato.
Sai che l'hanno scritto altre due persone oggi, leggevo su Twitter. Sembra per due, al doppio, esatto, della velocità.
Due per, e c'è questo che corre come, mulinando le gambe come un motorino, e nessuno la prende. Però è un piacere vederlo giocare.
Vuoi andare tu, Giorgio, Marco?
No, io lo so, sto guardando.
No, Marco statistiche. Arriva per ultimo, così da però.
Perché Marco si sta. No, diciamo. No, momento di serietà, poi do la parola a Alberto. Marco si sta preparando per questa notte, quindi sta studiando in una maniera vergognosa per essere pronto per gara 1 delle World Series di baseball. Vai Alberto.
Ma mi sentite?
Sì, che ti sentiamo.
Sì. Stavo parlando.
Sì.
Allora non ti sentivamo prima.
Ah, ecco. No, siccome Mauro parlava di Murray, però io stavo guardando le statistiche, adesso non ho visto la partita, quindi. Nel complesso non so come si è comportato, però 9 su 24 e 188 yards, di cui 140 in due passaggi. Adesso io non so se il game plan di Arizona sia stato, perché vedo che hanno corso anche parecchio e anche bene, però insomma tutto sommato non mi sembra un partitore. Adesso non so voi che l'avete vista,
e tu pensa a quegli altri che hanno perso,
te lo confermo.
Io non ho detto, Marco, non ho detto che ha fatto un partitone, ho detto che corre al accelerato e che è un piacere vederlo, non ho detto che ha fatto un partitone.
No, d'accordo, però sto guardando le statistiche, insomma mi è sembrato
quante, dai numeri, che hai le statistiche sotto mano, quante corse ha fatto?
Chi? Marri? No, ha fatto 10 per 74,
10 corse, cioè,
sì, no, il suo forte, vabbè, ha fatto anche due bomboloni, uno Hopkins e uno a Kirk, però a parte quei due passaggi da 140 yard, rimangono 48 yard lanciate in tutta la partita, che è un, no, per una squadra che ha vinto 38-10 è un numero strano.
E come ha detto Giovanni, pensa con gli altri.
No, ma te lo confermo, Marco, io ho visto, sono riuscito a recuperarla almeno nel condensato, e ha giocato malissimo in partita Kyler Murray, ma male, male come un rookie, ma un rookie di quelli che non ha senso stare in NFL. Era veramente imbarazzante a inizio partita, lo dico da grande fan di Kyler Murray. A proposito di lanci lunghi, ne ha mancato uno clamoroso per Andy Isabella, che come al solito era liberissimo tra i giocatori della secondaria dei Cowboys, e l'ha mancato male, ma poi da quel momento ha iniziato a sbagliare anche passaggi di 3 yard addirittura dietro la linea di scrimmage. E lo inquadravano e si vedeva che, mentre i commentatori continuavano a dire questo è il suo stadio perché lui in high school in Texas ha vinto 3 titoli liceali qui, bla bla bla, non beccava un canale. Era veramente quasi imbarazzante da vedere. Poi ha recuperato perlomeno con le corse, questo è un grande asset, diciamo, da avere per un giocatore. Quando non va le cose con le mani, puoi compensare con i piedi, con le gambe, con la corsa. Però credo che questa partita l'abbia vinta la difesa di Arizona, che ha sfruttato le debolezze di Cowboys, che secondo me sono quasi in egual misura gli infortuni, perché Andy Dalton, lasciamo stare il valore di Andy Dalton, giocava senza left tackle, right tackle, centro, e ha saltato gran parte della partita anche Zach Martin, che è la guardia,
l'unico titolare rimasto,
e di che titolare siamo, cioè l'unico veterano, a un certo punto il più adulto, cioè il più esperto di quella linea aveva 3 anni di esperienza in NFL, e non è che fossero 3 anni indimenticabili. E l'altro problema, oltre agli infortuni, sembra altrettanto grave, è l'indisciplina, che non so, io non so se vada più sul coaching o sui giocatori o probabilmente su entrambi. Però io questa cosa l'avevo capita in week 2, quando poi i Cowboys, non si sa bene come, sono riusciti a battere i Falcons. Io l'ho vista chiaramente in diretta, ho detto questa è una squadra o allenata male o in cui gli allenatori hanno a che fare con giocatori che hanno la testa da un'altra parte, perché anche in quella partita hanno fatto 4 fumble nel primo tempo. Adatto, e li hanno fatti anche nelle partite dopo.
Va sul coaching, secondo me non sì, c'è, non è che da discutere su questo.
Sì, no, no, quello sì, però un Zeke Elliott mi aspetto che anche se lo allena Topo Gigio, mi garantisce degli standard di concentrazione di un altro tipo. Poi ci sono una serie di errori nella secondaria soprattutto. Ma cosa ti dico? Ti dico che effettivamente, come dicevamo, quando gli errori sono così diffusi e sono su entrambi i lati del pallone, vuol dire che c'è davvero qualcosa che non va. Insomma, il problema principale è il nepotismo, perché ne abbiamo già parlato, che l'unico motivo per cui Mike Nolan allena la difesa dei Cowboys è perché aveva dei legami con Mike McCarthy, perché Nolan aveva assunto McCarthy ai tempi dei 49ers, ma secondo me non è un coaching staff qualificato.
La cosa allucinante però è che non puoi fare 4 turnover e sperare di vincere una partita o anche solo essere lì, quando poi gli avversari ne fanno 0. Elliott, mi spiace, ma uno che di media nella sua carriera fa 4 fumble l'anno, non sei un campione, è un dato di fatto.
Beh, 4 fumble l'anno sono forte, pochi, 16 partite.
No, se tieni conto, è gente, cioè, come Mixon, per dire,
4 partite, ragazzi.
Mixon ne fa uno, per dirtene uno. Ormai, guardate,
fai il paragone in base al numero di portate.
Beh,
più porti palla, più porti palla, più c'è il rischio di perderla.
Sì, per carità, però Mixon, per dirti, l'anno scorso ne ha fatto uno tutto l'anno, ne porterà un po' meno di Elliott, ma Elliott continua a farne e le fa stupide, tra l'altro. Secondo me, veramente, è un limite non da ridere. E 2 intercetti anche lì, insomma. Io Dalton purtroppo lo conosco, non era protetto bene, ma almeno uno di quelli è proprio grave, grave. Secondo me è un mix di tutto, nel senso, è un mix, l'allenatore è quello che è, i giocatori però non mi sembra che sia molto sul pezzo, sinceramente. Li vedo male, 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 proprio.
Vedremo nel proseguo della stagione, ma per loro sì. Perché sono in una division che ci danno di quelle gioie che, ragazzi, scansati.
Io credo credo che storicamente faccio fatica a ricordare una division così pessima. perché ci sono stati casi, cioè, Giovanni, tu ti ricordi anche fino a qualche anno fa la NFC West era
un bel disastro, insomma, sì,
era
sì.
Un disastro, ma non a questi livelli, no, almeno c'era una squadra che vinceva a mani basse perché c'era il deserto, tipo l'AFC degli anni scorsi, eccetera, ma a questi livelli cioè che non ci sia veramente una squadra decente, non ne ricordo veramente di capitate.
Va bene, continuiamo che siamo veramente...
Come infatti, scusa, dicevano che se i Giants avessero vinto... no, che hanno vinto... Aspetta, vincendo potevano... O Washington, cioè potevano andare primi nella divisione, per dire, con 0 vinte e 50 persi.
Che tristezza. Allora dai, continuiamo che siamo... un po' indietro, ma recupereremo di sicuro. Sono rimaste
ritmo.
Esatto, sono rimaste in tre le squadre imbattute, Seattle Seahawks.
Sono rimaste in tre briganti.
I Seattle Seahawks che erano in bye domenica, i Pittsburgh Steelers che hanno dovuto faticare per 59 minuti di tempo semi-effettivo per battere i Cleveland Browns e i Tennessee Titans che hanno vinto come hanno vinto a fatica, ma alla fine quello che conta sono i tre punti. Domenica prossima di sicuro una delle due non lo sarà più, perché gli Steelers affrontano i Titans. Seattle Sorniona, così vi chiedo, se così in maniera abbastanza
Seattle
anche...
chi ha la prossima?
Te lo dico, intanto vi faccio la domanda. No, ma io clicco week 7 e mi dice che Seattle, che è SEA, giusto? Sea gioca contro Ari.
Ah, bella.
Sea
bella.
Contro Ari.
Ario.
Alle 9.
E quindi la domanda qual era? Chi si salverà?
No, voglio dire, allora, una delle due ovviamente non sarà più imbattuta per giocare una contro l'altra. Però voglio chiedervi, quanto siete sorpresi di queste tre squadre imbattute? Così, giusto velocemente, anche che poi la stagione è ancora lunga, è utile stare a dire chi arriverà fino in fondo. Già Pittsburgh e Tennessee, una delle due non ci arriverà imbattuta. Però ecco, se c'è qualcosa vi ha sorpreso, ecco.
Beh, direi che di tutte e tre di sicuro non mi aspettavo i Titans imbattuti. Avrei fatto fatica a pronosticare anche gli Steelers imbattuti. Sui Seahawks magari qualcosina in più uno ci poteva scommettere, però detta così no, non avrei pensato di vedere nessuna delle tre imbattuta a questo punto, neanche i Seahawks, non fosse altro per il discorso cattiva dove gioca.
Avanti, next, il prossimo.
Però scusa, direi per quello che si è visto fino adesso meritato da parte di tutte e tre.
Io mi hanno sorpreso perché li ho visti faticare un po' all'inizio vincendo con i Jaguars proprio allo scadere o giù di lì. Invece diciamo che la partita di settimana scorsa, l'altra contro i Bills, li hanno disintegrati, e questa qua contro i Texans l'hanno vinta ai supplementari, anche lì in maniera perentoria, almeno supplementare, ecco, però non mi aspettavo fossero imbattuti più delle altre. Ad attaccare lasciando il pallone.
A me sinceramente mi hanno stupito tutti e tre per un motivo: quest'anno non vedo squadre corazzate, l'unica potenzialmente sono i Chiefs, tutte le altre hanno delle grosse debolezze, secondo me non piccole, grosse debolezze, per cui mi aspetto che qualche partita quella perdano tutte.
Sono d'accordo con Giorgio. Quest'anno i Chiefs / Ravens non esistono, del 2019 non esistono. Credo che sia anche un bene per la Lega, perché siamo praticamente a 6 giornate e ci sono ancora tante gerarchie da definire, questo è ottimo. Le imbattute per ora onestamente non le avrei mai pronosticate, in particolare gli Steelers, ma credo che nessuno fosse disposto a scommettere troppo sul braccio di Big Ben, che non è quello pre-infortunio, ma è abbastanza funzionale da permettere all'attacco, diciamo, di fare il compitino mentre la difesa maltratta i quarterback avversari. Forse ancora più sorprendente è il record dei Titans, non solo per il blasone inferiore della squadra, ma anche per come sta giocando Ryan Tannehill, che è veramente l'MVP di quella squadra, per quanto Derrick Henry sia sempre Derrick Henry. Per quanto riguarda i Seahawks, non so quanto sia sostenibile, nel senso, continuare a vincere le partite in modo così spericolato, perché contro i Cowboys comunque è arrivata all'ultimo la vittoria, contro i Patriots sarebbe potuta essere una sconfitta. Insomma, gli manca qualcosa per accedere, diciamo, per salire a quel livello che, ripeto, l'anno scorso è stato dei 49ers e dei Ravens. Quindi bene così, vediamo chi sarà l'ultima a perdere.
Alberto, direi che rispetto a Pittsburgh e Tennessee, Seattle è veramente a un gioco di distanza all'infortunio di Russell Wilson, che finisca tutto.
Ah, sì.
Sulle altre due squadre insomma, c'è un po' più di equilibrio.
Perfetto, grazie Perchi per la celerità. E ragazzi, non possiamo non parlare del derby delle Baie, una partita che non ho mai visto così tanto sponsorizzata da DAZN durante tutte le sue trasmissioni domenicali, ma davvero durante ogni pari, io ho visto qualche partita e in ognuna hanno ricordato la partita che avrebbero trasmesso la sera, quindi buono per noi appassionati. Bella vittoria dei Buccaneers, veramente bella, ha giocato bene, ha vinto bene. Aaron Rodgers ha dimostrato di essere un umano alla fine, che ogni tanto ha le capacità di vestirsi da supereroe. E ragazzi, qua vi chiedo delle considerazioni libere, però insomma, la difesa, soprattutto la linea, il front four dei Buccaneers è stato qualcosa che si vede poco sul campo da football.
Io devo dire che quest'anno sono più sorpreso, al di là del fatto che, come ho già detto, non mi aspettavo che i Buccaneers fossero in grado di ingranare e di trovare un ritmo così presto, non avendo avuto pre-season, avendo cambiato tanto, eccetera. Però sono stupito più dell'efficienza che hanno in difesa di quella che non avevano in attacco, perché in attacco sapevamo che c'erano tanti pezzi pregiati che comunque in un gioco d'attacco potevano trovare il modo di rendere qualcosa. Che la difesa trovasse un equilibrio e un'efficienza di questo tipo, sinceramente non me l'aspettavo. Questa è la cosa che mi ha stupito di più. Poi Aaron Rodgers, sì, una volta ogni tanto anche lui fa vedere che è umano. La pressione alla fine, nel finale l'ha sentita.
Come cantavano gli Aristogli Tese, più umano, più vero è un quarterback sincero.
Esatto.
Io ne sbaglio molti di più di quelli che azzecco di previsioni, però
vieni, scusate il pronostico.
Adesso io non so se facciate una classifica alla fine, ma sennò sarei prenotato per il tanking, perché veramente sono un pessimo scommettitore, un pessimo
anche noi, vabbè,
veggente.
Se sei un bravo scommettitore, scusate,
posso sbagliato,
non ti vogliamo.
No, però dicevo, una di quelle che ero sicuro che avrei preso sarebbe stata, era proprio la difesa dei Bucks, perché avevo intravisto qualcosa di interessante l'anno scorso ed ero convinto che il salto di livello fosse lì ad un passo, anche perché hanno un front seven, io direi direttore, ancora più che front four, di livello stellare, un pochino più esperto, hanno una secondaria giovane ma di gente che gioca veramente col carisma e l'intelligenza di un veterano. Quindi sono molto molto colpito, ma allo stesso tempo, cioè, me l'aspettavo di come Todd Bowles, a proposito i Jets l'hanno licenziato per Adam Gase, ma questo è un altro discorso, come Todd Bowles ha gestito e sta gestendo questa difesa. Mi viene da dire che questi Bucks stanno iniziando a somigliare pericolosamente agli ultimi Patriots di Tom Brady. Difesa soffocante, attacco efficiente più che spettacolare, perché non hanno avuto bisogno di alzare il pallone più di tanto domenica scorsa, però quando sono arrivati in red zone hanno quasi sempre punito. Poi abbiamo visto pure la connection tra Gronk e Brady che torna a funzionare. Insomma, ho visto pericolosi lampi di New England in quella partita.
La somiglianza più grossa qual è?
Tom Brady,
esatto.
Ma ho detto che era una domanda difficile.
Comunque Todd Bowles ha preso una difesa che era tra le ultime sei della NFL e nel giro di 2 anni l'ha portata a essere una delle prime sei. però Adam Gaze è bravo in attacco.
Poi non è l'ultimo arrivato,
però Adam Gaze è bravo in attacco.
Sì.
Vabbè, no, ma probabilmente punto, la dimensione di Bowles è proprio quella di grandissimo defensive coordinator.
Sì, assolutamente.
Arizona non aveva fatto male nel periodo in cui era stato head coach ad Arizona, non era stato così male. A Miami aveva fatto molto bene in difesa, ed era lì che era rivelato.
Ma aspetta, forse mi sto prendendo un pezzo, ma lui ha fatto head coach ad Arizona quando?
Prima di New York.
No, c'era Arians.
Forse era defensivo allora.
Probabilmente sì, perché comunque lui è un grande amico di Bruce Arians, quindi può darsi.
Forse sì, allora forse mi sto confondendo io. Però comunque in effetti aveva fatto bene in difesa, cioè lui originariamente era coach della secondaria a Miami, poi aveva fatto il salto come DC, eccetera, però è uno che di difesa ne capisce.
Ah, pacchi. Mentre i Packers, ho visto sfumature dei Packers dell'anno scorso, dei momenti brutti, nel senso che c'era una statistica clamorosa che praticamente sulle prime 15 giocate, quindi quelle che l'offensive coordinator programma, diciamo così, avevano una media di 7 yard a giocata. Dopo che sono finite quelle 15 giocate, la media è scesa a 1 punto qualcosa. Evidentemente qualcosa, al di là dei meriti di Bowles, qualcosa ha scricchiolato.
Io non lo so, però voglio dire, alla lunga la coperta dell'attacco di Green Bay comincerà pure a diventare, a dimostrarsi in tutta la sua cortitudine, cioè non può andare avanti.
Concordo, secondo me il problema, infatti, i Packers ce l'hanno lì e verrà mascherato, come dicevo settimana scorsa, da un calendario facilissimo. E quindi rischiano di arrivare ai playoff e uscire magari anche subito, perché davvero le magagne vengono nascoste sotto il tappeto. Mi ha stupito la secondaria di Tampa Bay, anche se secondo me non è ancora così affidabile, mentre l'attacco di Tampa Bay ha dei margini di miglioramento enormi, vista la quantità di talento che ha. E quindi, secondo me, alla fine... è vero, il front seven è fortissimo della difesa, ma se vogliono vincere tutto devono vincerlo poi con l'attacco.
Perfetto, grazie. Ci abbiamo Manuele in chat che dice: c'erano due figlioli che dicevano che la difesa dei Bucks era fra le migliori all'inizio stagione, sono stati derisi. Ti ringrazio Manuele, perché io e Mauro eravamo i due figlioli che lo dicevano dall'inizio stagione, giusto Mauro?
Giusto,
cioè, noi ci prendiamo i meriti che ci meritiamo.
Grazie Emanuele che l'ha ricordato.
Ciao Eva, bello sentirti, anzi leggerti. Allora, andiamo avanti, dai, che siamo già a 38 minuti.
Ma stiamo recuperando.
Sì, perché siete bravi, fondamentalmente siete bravi. Ma che davvero i Dolphins a punto 500.
Più di 100, direttore, lei è stato
No, ma io sono, lo so, ma mi sono debilando. Non ci posso fare nulla. E i Dolphins a 500 davanti ai Patriots in classifica dopo mille anni. E questa mattina noi l'abbiamo saputo alla notizia alle 5 e mezza tramite le fonti di Mauro, voi alle 4 del pomeriggio, quando è diventato ufficiale. Dopo il bye week di questa settimana, contro Aaron Donald farà l'esordio da titolare Tua Tagovailoa. Quindi e qua lascio volentieri la parola a Mauro, che e vi inviterò anche a ascoltare Cubueno, il podcast di Adol Magazine dedicato ai Miami Dolphins, in cui i primi 25 minuti sono musica, clacson, canzoni felici e dopo iniziano a parlare, quindi potete skippare i primi 25 minuti e niente. Mauro, quello che chiederti adesso, a parte la gioia, la felicità, ti faccio la domanda che ci siamo fatti un po' tutti anche sulla nostra chat di Telegram. Fiducia dall'allenatore? Ovviamente sì, perché lui vede Tagovailoa tutti i giorni allenarsi, però ammettiamo che la notizia ci ha sorpreso, ecco, credo anche te, però in generale ci ha sorpreso. Volevo chiederti, secondo te, qual è stato il processo che c'è stato dietro queste inizio di stagione per portare il ragazzo a diventare titolare, soprattutto contro una difesa come quella dei Rams?
Allora, vedrò di essere il più sintetico possibile, così magari poi se gli altri hanno qualcosa da dire lo dicono. Allora, sì, ci ha un po' sorpreso tutti quanti, nel senso che non ce l'aspettavamo così e in questi termini, e soprattutto solo poche ore dopo l'uscita della puntata di Quel Bueno. Gli avevamo detto non fateci più uno scherzo del genere, ci avevamo detto sì, e invece track ci hanno... Però non importa, noi sopravviviamo a tutto. Noi sapevamo tutto quanto, cioè sapevamo che questo momento sarebbe arrivato, lo sapevamo tutti, lo sapeva Fitzpatrick, lo sapeva Flores, lo sapevamo tutti. Semmai è il tempismo che stupisce. Allora, abbiamo sempre detto che le condizioni perché Tua potesse entrare in campo erano fondamentalmente tre. La prima, doveva star bene fisicamente. Direi che questa è ormai assodata. Il 16 novembre dell'anno scorso c'è stato l'infortunio che tutti quanti ricordiamo all'anca mentre giocava con Alabama, quindi è passato quasi un anno, ci sono tutti i report medici del mondo che lo danno in forma, lui si vede, si gioca, è tutto a posto, quindi confidiamo che sia tutto quanto a posto. Poi è chiaro che incroceremo tutti le dita al primo accenno che un difensore gli si avvicina, però il football è questo. La seconda condizione era che la linea d'attacco fosse in uno stato di forma sufficiente a garantirgli l'incolumità. Ora, io riprendo, cito il nostro affezionato culbuenista Mauro Clementi, ricordando a tutti che Tua Tagovailoa è mancino e in questo momento il lato sinistro della nostra offensive line è composta da 300 kg di maleducazione, cioè Solomon Kindley e Robert Hunt, che sono due rookie, ma se andate a vedere sul profilo Twitter di Culbueno, io oggi ho retweetato un tweet di Brian Baldinger, che secondo me è uno dei più bravi analisti di video che ci sono in circolazione, in cui evidenzia come nel lato sinistro ci sono due rookie che gli fanno la muraglia. Per cui, anche da quel punto di vista, quest'anno Fitzpatrick è stato saccato, mi pare, 5 o 6 volte, non più di una volta a partita, per cui da quel punto di vista siamo abbastanza tranquilli. Il terzo punto era, doveva essere in grado mentalmente di gestire il giocare quarterback titolare. Io non credo che il successo di Joe Burrow e il successo di Justin Herbert abbiano pesato sulla decisione di Flores. Flores si è sempre espresso nei confronti di Tagovailoa come più o meno come un figlio, cioè con un certo sentimento di protezione, lo ha detto anche una volta in conferenza stampa, cioè per me è come, mi sento come a mandare mio figlio fuori per la prima volta. E per cui io l'ho scritto anche in chat oggi, dalle voci che ho captato sembra che Tua sia arrivato in un punto in cui nella curva di apprendimento era già più avanti di quello che ci si aspettava, per cui evidentemente a questo punto e in questa situazione in cui le prossime partite per Miami, che ricorda dopo il bye c'è i Rams, i Cardinals, i Chargers e di nuovo i Jets, le prossime partite non sono così fuori portata come potevano apparire ad inizio anno, non dico che sono vincibili, ma sono partite in cui comunque Miami può stare in campo e giocarsela. In questa situazione è stato reputato che ok, è come quando tu fai scuola guida e cominci a fare le lezioni di teoria e poi inizi a fare le guide. Ecco, secondo me Flores ha reputato il momento che a questo punto, per continuare la crescita di Tua, è arrivato il momento di passare alla fase pratica. Noi tutti ci fidiamo, ma Flores ha dimostrato in questi due anni di meritarsi una nostra fiducia cieca in questo caso. Sono stato troppo lungo. Vabbè.
Ma Mauro, se... mettiamo così, se la partita contro i Jets è meno decisa e Tua non gioca neanche quei 3-4 snap quanti li hanno giocati, questa scelta avviene lo stesso? Cioè, mi spiego.
Beh, la scelta ormai è stata annunciata, quindi avviene.
No, dico in questo scenario.
Scenario è una bella domanda.
A me è venuta questa impressione, non so, non conosco l'ambiente di Miami, però come se avessero tipo scartato, visto il regalo di Natale, non fossero riusciti a resistere alla tentazione di scartarlo del tutto. Non so, poi credo che guarda, ci siano situazioni più pensate dietro una cosa così importante.
A dire la verità, l'abbiamo detto anche in puntata di Culbueno uscita stamattina, a dire la verità, i due giochi che sono stati chiamati a Tua non sono stati neanche i giochi più facili del mondo, perché al primo passaggio gli ha chiamato una bootleg con il difensore in cui doveva andare in cerca dell'uomo, non era proprio, l'ha detto anche Fitzpatrick, non è che Chiang Gailey sia andato proprio leggero. Il secondo gioco, se hai visto i filmati che ho linkato su Twitter, il secondo gioco era un gioco in cui aveva già un po' di pressione di linea addosso e doveva pensare, non è che doveva soltanto eseguire, lo ha messo in una situazione in cui lui ha dovuto cominciare a pensare, a processare le scelte e a scegliere il bersaglio più adeguato, e lo ha fatto tirando un laser dritto in bocca a Jackie Grant, senza, con uno zippa tra l'altro anche degno di pregevole della vista. Non lo so, sono due passaggi, uno da 7 yard e uno da 2 yard, quindi lasciano il tempo che trovano. Però la mia impressione è, uno, che questo piccolo test tuo l'abbia passato, e secondo, come ho scritto anche oggi in chat, che il parere di Fitzpatrick non sia stato estraneo alla decisione. Cioè, credo che sia stato consultato anche lui, e anche lui ha detto sì, probabilmente il ragazzo è giunto il momento che cominci a correre con le sue gambe.
Secondo me, uno forte come Tua, perché ricordiamolo, Tua è veramente forte, almeno come prospettiva, è veramente un delitto non farlo giocare. Hanno fatto bene a farlo riposare prima, imparare, apprendere, però è giusto che quando pronto e quando la squadra è pronta, lui provi. L'unico dubbio che ho io è che la prima partita si becca contro Donald, è l'unica incognita. Però ragazzi, serve
se
anche
ce l'ha fatta Alex Smith, ce la può fare anche lui.
Ma certo. Giorgio, vi farò una domanda parallela, cioè sui Bengals, visto che il primo quarterback scelto ce l'avevate voi. Non pensi, o magari non era possibile, che sarebbe stato più saggio, comunque interessante per i Bengals fare la stessa cosa con Andy Dalton, nel senso firmarlo per il più o meno i soldi che si è preso dai Bengals, dai Cowboys, scusami, per attutire un po' l'impatto di Burrow, visto che comunque abbiamo visto quanto è porosa la linea di Bengals.
Posso azzardare una risposta io al volo?
Bengals poi non avrebbe accettato. Dalton non avrebbe accettato?
E secondo me la differenza è che Burrow è stato scelto la numero 1 e tu alla 5, la prima. La seconda è che Burrow non si è rotto un'anca qualche mese prima.
Sì, ne aggiungo un'altra. Burrow ha una maturità veramente molto molto fuori dal normale, per cui non credo che Dalton gli avrebbe dato quel valore aggiunto. Il problema maggiore che sta vivendo i Bengals è che veramente lo hanno messo in delle condizioni proibitive, e dove stanno venendo fuori anche i limiti di Zach Taylor, perché ragazzi, Zach Taylor rimarrà solo per il fatto che nei Bengals, che storicamente per prendere una decisione ci impiegano anni, ma sta deludendo alla grandissima, eh? E nonostante questo Burrow sta facendo vedere delle cose eccezionali, quindi sinceramente no, io l'avrei fatto partire fin da subito. Hanno pensato a un certo punto di affiancargli qualcuno di esperienza come backup quarterback, ma alla fin fine, secondo me, sarebbe stato più utile un allenatore d'esperienza più che un quarterback d'esperienza. Però, per carità.
Perfetto, perfetto, grazie. Però, vai Marco,
però
vai.
È anche vero che diciamo, a Miami c'era il fatto di avere Fitzpatrick e lui si era dato disponibile, immagino, subito a dire ragazzi, io gioco quello che serve, dopodiché quando tocca al ragazzo io mi faccio da parte. Non ha preparato il campo in maniera notevole con un veterano QB che comunque ha anche giocato fino adesso bene e non si farà nessun problema a farsi da parte. E questo secondo me anche per lo spogliatoio, un po' per tutto l'ambiente è sicuramente un vantaggio. Adesso Dalton è vero che non è stato a Cincinnati per fare il backup, è andato a farlo a Dallas, quindi non so cosa, a parte che forse il suo tempo era anche finito a Cincinnati, però le due situazioni non erano proprio. Io ho apprezzato il fatto che Miami l'abbia coccolato un po', non pensavo nemmeno io come tutti, anche se non seguo da vicino, che dopo un mese lo buttassero lo buttassero dentro. Speriamo che ci abbiano visto giusto, in modo tale da vedere un altro giovane di questa nidiata che per adesso promette bene.
Perfetto, grazie Mauro. Possiamo continuare con la nostra scaletta. Ancora due punti prima di passare
direttore, alle risposte. Direttore, mi scusi, che c'è una sorpresa.
Che è successo?
Io non gliel'avevo detto. Non gliel'avevo detto, ma io ho riattivato la postazione Twitter perché così mi sentivo che magari qualcosa,
va bene,
che qualcosa poteva succedere.
Lo stipendio rimane invariato.
È successo.
Cosa è successo?
Abbiamo lo scoop.
Che è successo?
I Chicago Bears hanno firmato per la loro practice squad, parliamo di practice squad, niente di che, niente proprio di meno, ce l'abbiamo un rullo di tamburi, non importa, niente proprio di meno che Manti Te'o.
Ma non è possibile, dai.
Allora, tutti quanti i commenti sotto a questo tweet si fanno la stessa domanda che mi sono fatto io, lo ammetto. E la sua ragazza?
Siete cattivi.
Ma veramente.
Siete cattivi. Allora, per tutti quelli giovani, andate a cercare. Abbiamo un articolo anche su Adol Magazine scritto da Dario Michelini.
Noi abbiamo un articolo per tutto su Adol Magazine.
Sì, scritto da Dario Michelini, credo cos'è, 10 anni fa? Quando sarà stata la storia della ragazza?
No, 5 anni fa.
No, di più, perché eravamo ancora con la vecchia configurazione. Comunque, vabbè, la storia di Manti Te'o e della sua ragazza.
Manti.
Ma a me piace Manti, vabbè, Manti. Forse Manti. Dai.
Manti.
Se la ritrovo mentre facciamo il podcast, ve la metto nella chat. Andiamo avanti.
Manti, me lo ricordo solo io.
Sì, quello sì. Vado da due, Romeo Crennel e Ron Gianni Rivera, gli ultimi esempi di allenatori che hanno deciso di giocare una trasformazione da due punti al posto che un calcio. La domanda che ci poniamo noi è perché ci provano, prima di lasciare la risposta ai valenti opinionisti perché che mi accompagnano.
Lo fai, disperata ragazza mia.
Ok, perfetto.
Perché?
Ho da condividere due informazioni. Uno, esiste una tabella fatta da Dick Vermeil nel 1970 qualcosa, non so scherzare, ufficiale, proprio chiamiamola così, nella quale viene consigliato al coach quando andare da uno e quando andare da due in base alla distanza rispetto all'avversario, sia che si rincorra.
Direttore, è quella che Rich Gannon ha iniziato a sbandierare come un ossesso dopo il tentativo. Non so se l'hanno fatta vedere anche su Reds, io la stavo guardando.
La tabella è la tabella, tutti usano la stessa, nei primi anni del 70.
Ma scusa, ma
sì, era quella.
Eh?
Non c'era la trasformazione da due?
Come no?
Nel 70?
Sì, lui l'ha fatta ad UCLA nel college.
Ah,
e poi è stata portata sopra, tipo ti dice che se sei avanti di 5 punti ti conviene andare da 2, se sei sotto di 9 punti ti conviene andare da 2, cioè è una cosa per cui puoi
avere come le tabelline,
esatto, poi ve la portare in mano questa... adesso Alberto ci dice che è stata sbandierata.
No, perché direttore Rich Gannon commentava la partita tra Texans e Titans. E quando Romeo Crennel ha fatto quella chiamata lì che poi commenteremo, è impazzito, ma proprio ha perso la brocca. Ha iniziato a gridare, poi l'hanno inquadrato, le telecamere l'hanno inquadrato che c'era in mano sto fogliettino e lo leggeva. Ma adesso vi cerco l'immagine, è incredibile.
E quindi esiste una tabella, che è una cosa. Poi esiste uno studio di Over the Cup, che guardate, vi linko in chat, perché questa è una cosa che può essere utile, che invece dimostra come convenga di più andare da due che non da uno, andando a calcolare l'EPA, che è i punti stimati, diciamo, contando quanto sbagliano i kicker e contando il tasso di trasformazione delle trasformazioni da due punti, i punti attesi dalle trasformazioni da due punti sono molto maggiori rispetto ai punti attesi che si aggiungono, expected point added, che si aggiungono con un calcio da un punto. Questo per dire, tolte le due decisioni di domenica che sono state spiegate in maniera molto diversa da questo discorso dei due allenatori, che effettivamente, paradossalmente, andare sempre da due punti produce più punti, scusate il gioco di parole, rispetto a calciare la trasformazione. Ecco. Però adesso volevo chiedere a voi il vostro parere.
No, questa è la lobby di chi vuole eliminare i kicker e i punter, perché i punter vogliono giocare il quarto tentativo, se non lo trasformi quarto e 15, cioè i kicker li vogliono togliere, insomma, qui dobbiamo, cioè, qui i kicker e i punter devono essere salvaguardati, non si può fondare un'associazione, un onlus.
Una onlus.
Panthers are people too.
No, però ripeto, Credelli e Riviera le hanno spiegato diversamente le scelte, io mi rivedo nella loro spiegazione, cioè Romeo Credelli ha detto...
Ron Rivera secondo me è stato impeccabile, nel senso che nella sua posizione, con quella posizione di campo, con quella situazione, con quella squadra davanti, con quella situazione di classifica, di spogliatoi, eccetera, cioè ragazzi, il vecchio principio è when in trouble go big, cioè anch'io me la sarei giocata, e infatti lui nello spogliatoio gli ha detto: oh signori, io gioco per vincere le partite sempre, per cui ci poteva stare, cioè era evidente il tentativo di dare una scossa psicologica alla squadra. Quella di Crennel, vabbè.
Ma allora, secondo me lui ha fatto, anche qualche anno fa Del Rio, quando allenava i Raiders, si è giocata una partita a New Orleans e avevano, diciamo all'ultimo, mancava pochissimo alla fine, e i Saints erano avanti di 7, comunque i Raiders hanno fatto il touchdown e Del Rio ha detto: no, io vado da 2 perché sicuramente questi... o nei supplementari ci prendono la palla, ci asfalto, perché la difesa non teneva più niente, quindi è andata bene in quel caso, però ho preferito così piuttosto che, diciamo, giocarsi la chance in questo modo. E anche i Raiders contro i Chiefs, dopo il pat sbagliato, c'è stato un momento che erano andati su di 15 e io ho sperato che andassero da 2 per andare su di 17 in modo tale da avere 3 segnature. Poi è andata bene, però anche in quel caso mi ero posto il dubbio di andare.
Ma poi quello c'era nella tabellina di Rich Gannon?
Di quanto erano avanti?
E i Raiders sono andati avanti di 15.
Go for 2.
Hanno fatto il punt per andare da 6 a 16. Go for 2.
La tabellina dice di andare da 2.
E sì. Invece Gruden è andato da 1, vabbè, poi ha avuto ragione lui, perché comunque avrebbero dovuto fare 2 touchdown e 2 trasformazioni da 2, però una l'hanno fatta, la seconda vabbè, hanno chiuso con la palla in mano e vabbè, però io avrei preferito così, in modo tale che insomma 3 segnature, comunque avevi vinto già prima la partita, anche perché poi se vai avanti anche di 15, l'altra squadra è difficile che faccia un touchdown da 2 e poi il secondo touchdown eventualmente vada ancora da 2, cercherà il pareggio, forse, va. Però io...
Per la tabellina.
Esatto. Però Crennel, anche lui, ha avuto anche ragione alla fine, ha detto: qua io se, o la vinco, o cerco di andare su di 9, o se no questi qua mi massacrano, infatti...
È così stato all'overtime.
Esatto.
Anche perché, Marco, cioè, il giocatore migliore di Texans è per distacco Deshaun Watson. Se tu puoi mettere la palla in mano al tuo miglior giocatore per chiudere la partita, lo fai, visto che di buoni giocatori o giocatori passabili in difesa ne hai troppi pochi per pensare di vincerla nell'altro modo.
Ma infatti Deshaun era convinto, perché quando ha fatto il sorteggio ha tirato la monetina per chi doveva avere la palla all'overtime, quando è uscita la scelta di Tennessee, e lui si è messo le mani nei capelli.
L'aveva capita. Comunque, secondo me il problema di queste questioni è che il risultato, cioè il giudizio che ne diamo tutti, è influenzato dall'esito della singola giocata. Chiaramente, se va bene, allora è genio allenatore, che coraggio, che cuor di leone. Se poi va male, sto pescivendolo.
Pescivendolo addirittura.
Però c'è anche da dire che entrambi hanno giocato 2 trasformazioni abbastanza orrende.
Il problema esatto è cosa chiami.
Ma un problema è l'esecuzione, un problema è la scelta.
Il punto qual è? Che cioè, noi limitiamo discussioni di questo tipo alle giocate che abbiamo più fresche nella memoria, quando in realtà credo che i modelli statistici tengano conto di migliaia di situazioni di questo periodo e dicono che, cioè non dicono che ogni volta che vai ti devi aspettare di aver ragione, cioè che la, perché poi quello dipende dall'esecuzione. Ti dicono che se provi 1000 volte la conversione a 2 punti è più premiante rispetto a provare sempre a non farlo, a giocare in modo più conservativo. Quindi è un po' il dibattito che secondo me è per forza, perché comunque siamo tifosi, tendiamo ad approcciare nel modo sbagliato.
Vabbè, ma è un po' come quando, scusa Giorgio, finisco subito, è un po' come quando su un quarto tentativo in determinate situazioni l'allenatore fa il panta, magari il quarto è pochissimo e noi vai.
Esatto.
Due osservazioni. Uno, la statistica è una cosa bellissima, ma funziona se tu hai 1000 tentativi. Peccato che tu in quel momento ne hai uno solo. E quindi la statistica vale molto, ma molto meno. Secondo aspetto è che dobbiamo tener conto dell'aspetto psicologico dell'azione. La psicologia è tutto. Tutte le vittorie non sono uguali, tutte le sconfitte non sono uguali. Ci sono delle sconfitte che valgono molto più di delle vittorie e viceversa. Secondo me Rivera è stato un grande, un grandissimo, perché lui sapeva che se per caso fosse riuscito a convertire quella trasformazione da 2 punti, dava una botta incredibile di entusiasmo all'ambiente che veramente valeva 1000. Poi è andata male, pazienza, però la possibilità di guadagno era enorme e non era solo la vittoria, era molto di più.
Sì, sono d'accordo Giorgio, anche perché aveva meno da perdere, nel senso che non è che ti stai giocando la post season, se va male la puoi mettere giù come giustamente ha messo lui, come una lezione. Cioè,
vero, ma cito un caso appunto del 4-1 di Zimmer di domenica scorsa, quindi di 9 giorni fa, molto criticato, a me non perché sia Zimmer, ma è piaciuta molto come scelta, uno perché loro su quelle corse stavano andando benissimo, avevano convertito tantissimi quarti down in quella partita, ma poi perché lui aveva bisogno di dare una scossa con una vittoria incredibile in una partita importante come era quella. Ci ha provato
con una rivalità sentita, tra l'altro,
assolutamente, ma soprattutto voleva vincerla con le sue mani, cioè non voleva che la perdessero gli altri, voleva vincerla lui. La vera differenza di queste conversioni è quello: tu vuoi dimostrare alla tua squadra che tu sei padrone del tuo destino.
Sì, Crennel magari dal suo ha detto la gioco, sì, perché sono a difesa di merda,
molto ma questo pronto. Non glielo puoi dire ai tuoi.
No, assolutamente. Allora, volevo chiedervi, prima di passare da Stisturbo, se avete sentito leggermente la temperatura alzarsi di questa trasmissione.
Un po', pensavo che mia moglie avesse alzato il termostato.
No, anch'io, guarda, ho immaginato, ma strano che quest'ora i termosifoni dovrebbero essere spenti, invece sono qua proprio caldo, ma non capisco per quale motivo.
Guarda direttore, io una mezza idea ce l'ho.
Prova a dircelo. Prova a dircelo, magari è ragione.
Io ormai sono diventato quello che si infiltra nelle live, arriva a sé sempre dopo, però la mia situazione in questo momento è questa.
A noi prima di tutto interessa che tu stia bene.
Oh, sono vivo e vegeto. Sì. Cotto. Stressato, ma vivo e vegeto.
Ma se ti fai servire sformato di pollo sul divano mentre guardi le partite, Emanuele, chi t'ammazza?
Beh, Emanuele, potrei fare una battutaccia che spero mi perdonerai. Tu il pollo lo potresti mettere fuori dalla finestra e ti si cuoce.
Guarda, affumicato viene sicuro, guarda, affumicato viene sicuro. Spero di non doverlo cuocere allo specchio davanti a casa. Questa è una cosa che sarebbe meglio evitare.
Va bene, dacci una.
Ma la situazione qual è?
Ecco, dacci una panoramica della situazione.
Oh, situazione è che il sabato è arrivato un incendio tipo veramente a 15 km ed era il primo, e quindi abbiamo preso tutto e ce ne siamo andati. Domenica siamo tornati a prendere delle cose e ne è nato un altro, pure lì un pochettino più a sud. Abbiamo detto, sei col cazzo che torniamo, scusate il francesismo.
Ma anche il coloratismo non è...
Esatto. E quindi per ora ci sono i venti che sono da ovest, e quindi noi siamo a posto. Fino a che soffia da ovest non dovrebbero andare vicino casa, però ieri sera si vedevano da Boulder benissimo, vedevi proprio le fiamme sulla montagna, che era però situazione per ora sta, quando dicevo al direttore oggi che mi chiedeva notizie, no news, it's a good news.
Vabbè, dai, già buono questo.
Previsioni, meteo, pioggia, no, niente.
Pioggia dove? Pioggia.
Pioggia, ma dovrebbe nevicare domenica, perché se il Colorado non cambia in 3 secondi, non è il Colorado, però domenica. Infatti siamo messi a fare sto balli della pioggia, ci vestiamo da... Non ci possiamo vestire da Redskin, perché se non ci dicono voi siete il rain team, se no, eccetera, eccetera, però ci stiamo provando.
No, la cosa vergognosa è che non hanno neanche i soldi per i Canadair, come mi ha spiegato Emanuele.
Non ci sono i Canadair all'italiana che vanno nel mare, prendono tutta l'acqua e li buttano, perché il mare ovviamente ha 4 ore almeno di via di aereo, almeno.
Cioè tu dici che ci vuole troppo per rifornirsi.
Esatto, ho visti che li prendevano dei laghi, ma sono molto di meno di quello che ricordavo a Palermo. Mi ricordo a Palermo c'era bruciatura di su Monte Cuccio, è arrivata un Canadair, finito in un secondo. Qui un pochettino più complicato.
Immagino, anche per l'estensione dell'incendio. Comunque, ci fa tanto piacere sentirti.
Sono 80 Winnie the Pooh.
Acri.
C'è il bosco di 100 acri, esatto, c'è il bosco di 100 acri, pensate 80 di quelli, piccolino.
Davvero da poco. Emma, ti vogliamo dire una cosa, tieni presente che domenica non cambia l'ora da voi, quindi scrivetelo, non cambiare l'ora come facciamo noi, perché altrimenti poi ti svegli presto.
Perché voi avete il cambio dell'ora adesso?
Noi abbiamo la più bella domenica che il football ci porti. Quella con le partite
quindi
prima.
Quindi alle 9? Cioè sono le vostre 9?
18 e 21 e 05.
E le nostre 9.
Madonna, che bello!
Bravo.
Ma quindi facciamo quelli che handle di quelli di serie, fantastico.
No, quelli che handle secondo me assolutamente, anche perché posso farlo tutto. E a un certo punto andarmene assonnato e disperato, hai capito?
7 ore di commercial free quelli che handle.
No, la prima no, la seconda, come sempre. Noi ci prendiamo le 4 partite dopo e ce le commentiamo.
Intanto sono 4, quindi si sta anche
4 bene. Esatto, è anche più bello, che settimana scorsa ne avevamo una a un certo punto. Eravamo disperati, non sono più così a inventarci.
Come
perfetto. Grazie Ema, buona continuazione, buona clean room. Non c'è più.
Vabbè,
è lì. Vabbè, lasciamolo lì, ma dai, quando vuole interviene. Allora.
No, mi sono spostato leggermente fuori e il wifi ha deciso di non prendere più. Ci sono, io per altri 5 minuti ci sono.
Stai lì. Perché siamo arrivati al momento di Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora Eva, visto che sei lì, ti facciamo rispondere alla prima domanda di Fabio. Perché la NFL non ha spostato il Super Bowl di un paio di settimane, così di avere il tempo di recuperare eventuali partite sospese per Covid? Eccessivo ottimismo o spostare il Super Bowl è una cosa che non faranno mai?
Allora, ci sono tanti motivi. Il primo è che storicamente spostarlo di 2 settimane si va al Presidential Day, che è il giorno del Presidente. Immaginate un pochino festa alla Repubblica, però versione solo per il Presidente. Il giorno di Mattarella facciamo, solo che normalmente in quel weekend dovrebbe esserci, c'è l'All-Star Game dell'NBA. E per non rompersi le scatole, solitamente la NFL non vuole occupare quello slot. Questo motivo storicamente. Quest'anno invece secondo me non lo vogliono fare per non avere mentalmente l'idea che stanno spostando la stagione, non so se mi sento se è chiaro.
No, io l'ho capito il ragionamento,
se sanno che devono spostarla comunque, sanno che hanno 2 settimane, è come un pochettino è lasciarsi andare, invece loro secondo me stanno cercando di fare la stagione il più regolare possibile, cambiando le bye, eccetera, eccetera, eccetera. Spostando sei partite. Adesso non so quando i Broncos giocheranno contro i Dolphins, Mauro, sinceramente.
11.
La prima di dicembre.
Era questa settimana doveva essere, quindi hanno spostato di tanto. Però secondo me mentalmente voglio vedere se riescono a fare tutto normale. Se proprio devono spostare, aggiungere un'altra bye week, eccetera, secondo me lo faranno.
Hanno
però
il Pro Bowl disponibile, hanno scelto del Pro Bowl libera.
Hanno il Pro Bowl disponibile, esatto. Hanno il Pro Bowl disponibile, quello è vero, però solitamente il Pro Bowl lo fanno come gap per il Super Bowl, nel senso che le squadre hanno due settimane per prepararsi.
Vabbè, ma in questo caso qua gli lasci una settimana sola e mai sposti in più in là
tutti i playoff. È una stagione anomala, appunto.
Lo so, è vero. Secondo me però mentalmente non vogliono farlo per non dire che ci hanno provato almeno, invece ho questa sensazione. Poi loro hanno preso l'hotel del Super Bowl,
hanno prenotato il mondo, te lo dico per esperienza.
L'hanno prenotato per un mese e quindi per sì e per no loro sono parati. Quindi
l'uno dell'altro,
però quello è il motivo.
Grazie Ema. Matteo chiede: grazie, Ema. Se i Vikings dovessero pescare altro nel prossimo draft, quale tipo di giocatore è assolutamente necessario draftare? Considerando anche l'estensione contrattuale di Cousins, vedete la possibilità di tradarlo, di scambiarlo, dai, per poter puntare a un nuovo quarterback durante il prossimo draft, oppure Minnesota sarà costretta ad aspettare la scadenza del suo contratto del 2022? Vista la specificità della domanda, abbiamo chiesto un aiuto al nostro Vallallaro numero uno, che è Alessandro Taraschi, che ci ha mandato un audio in cui spiega la sua, dà una risposta alla domanda di Matteo e che adesso vi facciamo ascoltare.
Un saluto a tutti, bentrovati. Partiamo dalla prima domanda. Ai Vikings serve un quarterback. Da troppi anni non ce l'hanno, da troppi anni manca un quarterback di primo livello ed è quello che serve alla franchigia, perché non basta saper lanciare tecnicamente benissimo la palla come fa Cousin, serve qualcuno che sia anche un leader, che sappia emergere nei momenti difficili, che sappia trascinare la squadra, e questo Cousin assolutamente non lo è. Quindi i Vikings l'anno prossimo, se sceglieranno come sembra tra le prime squadre al draft 2021, dovranno prendere il sostituto futuro di Kirk Cousins. Difficile riescono a scegliere Lawrence con la prima pick assoluta, perché ci sono obiettivamente squadre più in difficoltà di Minnesota, però ci sono Justin Fields e Trey Lance che possono essere due ottimi giocatori da inserire nella squadra giallo-viola. Quindi il quarterback è la necessità primaria, poi bisognerà, come ha fatto Miami quest'anno, costruirgli quella che Mauro chiama la muraglia cinese davanti. Serve un muro galattico, serve un offensive line, che manca anche quella da tempo in memoria a Minneapolis, troppi anni senza spendere scelte importanti sull'offensive line, quindi servirà prima il quarterback e poi l'offensive line. Veniamo alla seconda parte del ragionamento. Kirk Cousins, i Vikings sono destinati a tenere Kirk Cousins anche nel 2021, che lo vogliano o no, a meno che non riescano a scambiarlo. Questo perché? Perché il contratto rinnovato, o meglio ristrutturato quest'anno, è stato ristrutturato in modo da alleggerire il cap 2020, ma pesa enormemente sul cap 2021-2022. Quindi tagliarlo non è assolutamente conveniente. Perché? Perché tagliarlo prima di giugno vorrebbe dire salvare 10 milioni, ma comunque lasciarne 41 giugno dell'anno prossimo, 41 sul cap. Tagliarlo dopo vorrebbe dire salvare 0 e lasciare 31 milioni di dead money. È assolutamente impensabile. Escludendo il taglio, resta la possibilità della trade, e in questo caso bisognerebbe scambiarlo dopo il primo giugno dell'anno prossimo, perché a quel punto peserebbe solo 10 milioni di dead money sul cap dei Vikings. Ma chi se lo prende? Parliamoci chiaro, chi si prende il buon Cousin? Si parla di Shanahan, grande estimatore dei 49ers, dove non è in grandissima sintonia con Garoppolo. Si parla di Stefanski, altro grande estimatore, con cui peraltro ha lavorato sia con Stefanski che con Shanahan, e che ha le sue buone difficoltà con Mayfield. Non mi dispiacerebbe lo scambio con Baker Mayfield, anche se devo dirla tutta, ma la vedo veramente improbabile, anche perché il netto che costa due spicci il confronto di Cousins Baker Mayfield è sicuramente un giocatore su cui si può ancora ragionare e ci può ancora essere uno sviluppo, a differenza di quello che sembra Cousins adesso. Quindi cosa succederà? Succederà che l'anno prossimo i Vikings sceglieranno un quarterback, o meglio, io mi auguro che scelgano un quarterback, starà all'inizio dietro Cousins e avrà il tempo di imparare dalla sideline, e appena così incapperà in una partita disastrosa come quella di domenica contro i Falcons, potrà scendere in campo il nuovo ragazzo e far vedere quello che vale, e Cousins si siederà con il suo ricco contratto in panchina aspettando di essere tagliato nel 2022. Per chi volesse approfondire, è già online Purple Via Crucis, Purple Valhalla. Siamo arrivati alla 17ª puntata, sesta stazione, quella che riguarda la regular season, stagione difficilissima, ma abbiamo approfondito svariati temi e abbiamo provato anche a divertirci immaginando uno scenario in cui diventavo proprietario dei Minnesota Vikings. Un saluto a tutti.
Purple Via Crucis è un nome bellissimo. Il nome del podcast Purple Via Crucis è bellissimo.
È bellissimo, cioè, ma un'obiezione nasce spontanea. Cosa succede se tagliano Cousins nel 2022?
Ma chiediamolo a lui, perché lo chiedi a me, c'è lui, risponde a lui.
Ecco, ho sentito la vostra obiezione. Cosa succede se lo tagliano nel 2022? Perché effettivamente mi sono dimenticato di segnalarlo. Se i Vikings tagliano Cousins nel 2022 prima del primo di giugno o dopo il primo di giugno, non fa differenza, lasciano sul cap 10 milioni, tutto sommato accettabile, ma ne salvano 35. Di nuovo un saluto a tutti.
Ormai siamo arrivati alle risposte espresse, cioè ragazzi, da nessuna parte c'è qualcosa del genere. Grazie Alessandro, e grazie anche Matteo per la domanda. Carlo ci chiede: come giudicate i commentatori di DAZN? È la mia impressione o c'è un netto miglioramento rispetto all'anno scorso? Mi sembrano molto più preparati. Io non seguo il football su DAZN, quindi non posso dare una risposta del merito. Ritengo che i nomi presenti in quello studio a commentare parlino da soli, ecco. E poi ragazzi, ve lo dico di cuore, poi lascio la parola anche a chi vuole aggiungere: non prendetevela con loro perché le pause pubblicitarie americane sono riempite da una stressante musichina. Non sono loro che decidono, loro non possono farci nulla, e io sono anche sicuro che avranno fatto presente il problema a chi dirige l'emittente televisiva, avranno anche proposto soluzioni al problema, però non dipende da loro. Loro sono lì per fare il loro commento, tutto quello che c'è intorno non è una scelta di chi è al microfono.
Il problema è che il football, il nostro amato football, è uno sport che televisivamente lo sappiamo che è massacrato dalle pubblicità, dalle interruzioni e tutto quanto. E quando non c'è, quando c'è la pubblicità, c'è la pubblicità e va bene. Quando non c'è la pubblicità, ce ne rendiamo conto di quanto sia interrotto. Per cui si nota ancora di più. Poi detto questo, neanch'io sono abbonato a DAZN, ho mai visto una partita su DAZN, per cui non sono adeguato a dare una risposta.
Domanda di Mauro.
No, direttore, posso
aggiungere? Vai Alberto.
No, io non, nemmeno io, ce lo seguiamo tutti su Game Pass qui, credo. La cosa però è che mi viene in mente, visto che è un problema diffuso, potete, se volete fare qualcosa, anche perché credo per aiutare i commentatori che, come diceva il direttore, probabilmente sicuramente sono a conoscenza del problema. Se voi notificaste DAZN via i loro canali social piuttosto che via mail, e le notifiche che arrivassero fossero di un certo numero, sicuramente,
e soprattutto nei modi consoni e giusti, perché insultare la gente non cambia nulla.
Ce lo davamo per scontato,
assolutamente. Però credo che se gli arrivino un certo numero di notifiche di questo problema, perlomeno lo prenderanno in consegna. Poi che lo risolvano è tutto da vedere, però non credo che sia il caso di ribadirlo, però in modi civili e corretti farlo sapere credo che sia solo giusto. Anche perché questo servizio lo pagate.
Infatti Vittorio ci scrive in chat che domenica per una partita la cosa è stata risolta, quindi credo per tutte e due le partite hanno ottenuto la linea arricchendo la telecronaca con commenti e approfondimenti. Ottimo, veramente ottimo. Guarda, siamo contenti.
Ci copiano il format?
Cosa?
ci copiano il format.
Ma è ovvio, te l'ho detto, metti il copyright, non mi costa troppo, non mi costa troppo, e ci hanno fregato. Te l'ho detto, spendiamo questi due soldi. Ma... Domanda di Mauro, come vedete i 49ers alla luce degli infortuni?
Ah, no.
Eh?
No, pensavo una domanda mia.
No, 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 Mauro, ma non quel Mauro. Come vedete i 49ers alla luce degli infortuni di questo inizio molto faticoso? Da Jimmy Garoppolo alla secondaria, qual è il problema più grosso da risolvere? Rispondo velocemente io, il problema più grosso da risolvere si chiama Johnny Garoppolo, il fratello scemo di Jimmy. Quando gioca Johnny è un casino, quando gioca Jimmy qualche possibilità in più c'è. E poi insomma anche la difesa pian pianino sta recuperando gli infortunati più lievi e si sta creando il famoso amalgama tra i sostituti e il resto dei giocatori. E quindi insomma diciamo che la partita contro i Rams... può essere che sia la famosa rondine che non fa primavera o invece un segnale di ripresa della squadra, però secondo me lo scopriremo solo vivendo e aspettando domenica. E contro chi giochiamo domenica, voi che sapete tutto?
Non lo so, ma adesso lo controllo. Direttore, lei mi conferma che Mostert è andato?
Dove è andato?
È di nuovo in injury.
Ah, vabbè. No, questo no, che si era fatto male, lo sapevo che l'avessero messo in injury e me l'ho perso. Giochiamo contro New England, al New England giochiamo.
Ah sì, giusto.
No, che ha perso...
Solo, Jimmy G torna a casa.
Sono giorni un po' complicati, lavorativamente parlando, mi ero perso che fosse entrato ufficialmente nella lista degli insultati. Quindi andrò a recuperare. Ecco, non te lo posso confermare io, ma
no,
tutta
no, sto cercando io. Perché non... C'è una postazione Twitter per qualcosa.
Esatto. Andiamo avanti. Francesco, domanda per tutti. Facciamo sempre cominciare Ema, così fai in tempo a rispondere prima di salutarci. Toto allenatore, quale sarà il prossimo a saltare? Vai Ema.
Il prossimo a saltare...
Se salterà, cioè non è che deve saltare per forza.
Non credo che ci sia nessuno che voglia saltare, perché Gays secondo me lo fanno stare e Patricio lo fanno stare per avere la chiamata più bassa, la chiamata più alta possibile, quindi secondo me non salta nessuno. Però quelli sono i primi due nomi che saranno, che andranno via l'anno prossimo.
Dai, Giorgio, Marco, Mauro, Alberto.
Io dico McCarthy come allenatore, ma soprattutto dico Greg Williams come coordinator.
Appoggio Giorgio, perché Gase prima di andare giù proverà a salvarsi in quel modo lì.
Io intanto dico che su Mostert c'è un likely to place Mostert, quindi non è ancora ufficiale.
Okay.
E poi sono, mio malgrado, contrariamente ai pronostici che avevo fatto, credo che McCarthy sia l'indiziato più probabile, ma soprattutto per la proverbiale imprevedibilità di Jerry Jones. Non credo che Adam Gase si penserà di licenziare Williams. Non è così sofisticato, ragazzi.
Anche quello dei Chargers, non so se...
Lynn.
Prossimo.
Perché?
Lynn non lo so, nel senso che ci sta perché ha perso tutte le partite che stava vincendo, però non so quanto possa essere problema suo o secondo me non è uno che taglieranno durante la stagione, forse a fine stagione ne possiamo parlare, però a inizio, durante la stagione non lo vedo.
Io non credo che possa venire segato un allenatore a metà stagione che sta sviluppando un quarterback rookie.
No, ma infatti io dico
fine stagione,
alla fine, esatto. No, io dico più la fine che adesso, adesso non ha senso.
Ok, perfetto. Due domande che mettiamo assieme perché sono sullo stesso argomento. Edoardo e Luca chiedono quali possono essere le squadre che con una trade entro la deadline, che ricordiamo inizio novembre, potrebbero svoltare soprattutto in ottica playoff, e cosa fareste se fosse loro? E la seconda domanda, quali giocatori vi aspettate possono muoversi entro la deadline delle trade verso quale franchigia? Dai,
io ne ho una.
Vadi, dai.
Non è mia, è presa da quel famoso articolo che avevamo linkato in chat, in cui c'erano tutte quante le idee, in cui era venuta fuori la storia di Dwayne Haskins agli Steelers, eccetera, eccetera. No, niente di tutto ciò, però là dentro ce n'era una che più ci penso e più mi sembra sensatissima, e cioè prendere un giocatore che in questo momento gioca in una squadra che sta andando male e non gioca neanche tantissimo, però potrebbe fare tanto, 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 tanto comodo ad un'altra, ed è Kenny Stills ai Packers.
Ci potrebbe pure stare,
sarebbe bella,
Giorgio. AJ Green?
AJ Green, secondo me, non si muove. Io non lo consiglierei ai Packers, perché ragazzi, anche se tutti esaltano
meglio contro i Colts, però no, Giorgio,
no, se la riguardi bene, no, sì, meglio
dagli highlights, dagli highlights.
Era improponibile, ma in realtà no, perché se controllate sono tutte tracce in slot, perché lui non riesce più a creare separazione, e quindi sfrutta il fatto di essere alto ed esperienza per riceverla in anticipo. Ma ragazzi, è un problema, è veramente un problema. Poi è andato sicuramente meglio, ma io sono seriamente preoccupato, non tanto per i Bengals quanto per il suo futuro. Rispondendo invece, dico che se i Packers
quanti anni,
fossero...
Quanti, scusa Giorgio, quanti 31. Anni in 31, e quanti anni 30, nella Lega?
Oddio, mi fa una domanda difficile, era 2012.
Almeno 8.
Era 2012, era rookie, quindi nel 2012 con Dalton, insomma, però il problema è che gli ultimi due anni lui li ha saltati, sì. Quindi quello fa tanto. Secondo me rimesso per l'anno prossimo... Io fossi una squadra, col fatto che lui è free agent, teoricamente verrà da una stagione non buona, una scommessa ce la farei, però gli devi fare una preparazione di un certo tipo e vedere fisicamente se riesce a esplodere. Io fossi invece i Packers, chi prenderei, e dai Bengals sempre, Auden Tate, che non si sa perché non fanno giocare, che è molto molto forte, è grosso, è 1,95 per 105 kg circa, ed è il classico big target che è perfetto per Rodgers.
Beh, restiamo sui Packers, visto che gli stiamo mandando tutti i ricevitori del mondo. Uno scenario che mi farà brividire solo a pensarci, ma che sarebbe suggestivo, è se in qualche modo, sganciando, non so, un primo giro, i Packers mettessero le mani su Julio Jones. Nel caso in cui i Falcons volessero anticipare una sorta di rebuilding, non succederà mai. Spero che non succeda, però immaginare il numero 12 che lancia per il numero 11 è qualcosa.
Okay. Chiudo, che mi è venuto in mente invece John Ross, pick numero 9 nostra di qualche anno fa, ha chiesto ufficialmente la trade ai Bengals. Uno veloce, ma secondo me è un grande atleta, ma non un giocatore di football.
Hai detto niente, hai detto niente.
Gli ho fatto l'ultimo prezzo.
La trade la sta cercando con i Toronto Raptors.
Sì, più o meno sì, solo che alto un metro un barazzo.
Vabbè.
Allora dai, siamo all'ultima domanda, così siamo nell'ora e mezza, di Gabriele. Perché quando decidono di cambiare il quarterback starter lo fanno anche due settimane prima della partita? Ricordiamo il caso di Dalton panchinato il giorno del suo compleanno. Non varrebbe la pena fare un po' di pretattica, tipo dichiararlo il giorno prima del game day? Bella come domanda comunque, davvero bella.
Semplicemente non puoi tenerlo nascosto, perché se usi il tuo quarterback titolare, il quarterback di riserva, fare le ripetizioni con la prima squadra, i giornalisti lo vengono a sapere subito. Quindi non è una cosa che puoi nascondere. Lo dichiari, sarà il giocatore che farà gli allenamenti con la prima squadra, quindi con la prima squadra dell'offense, e quindi si sa. Soprattutto non vuoi che il tuo backup faccia le ripetizioni con la seconda squadra, non vuoi che giochi con le riserve per allenarsi per la partita vera. Quindi se vuoi il titolare, se vuoi il backup, vuoi usare il backup come titolare, lo fai fare le ripetizioni, tutti gli allenamenti, tutti gli schemi che hai studiato con la prima squadra.
Oppure gli metti dei baffi finti.
O fai bucare il polmone dal dottore.
Esatto.
Beh, insomma, quello è stato un sistema un po' poco lecito, eh. Lì va in causa. Altro da aggiungere?
No, io stavo per dire esattamente quello che ha detto Emma.
Perfetto.
Ti ho ninjato, sorry.
No, tranquillo. Vabbè.
Tipo, stavo per dirti ti ho bruciato, però ci ho pensato.
No, ecco, non era il caso.
Non era il caso, bravo Eva, bravo. Allora, dai, con la risposta a Gabriele abbiamo esaurito la sesta puntata della quinta stagione di Scusate il Disturbo. Sì, dai, sforiamo di due minuti, ce lo possiamo permettere. Un ringraziamento innanzitutto agli amici che ci hanno ascoltato in diretta e hanno interagito in chat, veramente tanti, vi ringrazio anche per le precisazioni e le informazioni che ci avete dato e che hanno arricchito questa puntata. Un ringraziamento a tutti i centinaia di migliaia che ci ascoltano via podcast, quindi nei prossimi giorni, grazie davvero di cuore. Un saluto, un caldo saluto a Emanuele Sortino.
Oh, grazie, ciao a tutti.
Mi raccomando, stay safe, come si suol dire. Poi, e alle quattro persone che mi hanno fatto compagnia questa sera, Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prunotto e Alberto Cantù.
Ciao a tutti.
Ciao.
Buona serata, buonanotte.
Poi, prima di chiudere, vi ricordo che trovate sul sito di Adol Magazine la puntata di Col Bueno, che è uscita questa mattina, quindi fresca. Tagliate i primi 25 minuti di Claxon, che tanto quello è. Purple Via Crucis, nome bellissimo, anche quello online lo trovate su The Cutting Edge, sul sito di Cutting Edge oppure su Spreaker nella sezione dedicata al podcast. Se volete, ci fa piacere, ci sentiamo per il pronostico giovedì sera sempre alle 21.30 in modo da aiutarci per dirimere le parità. Giovedì mattina a chi tocca, Giorgio, del live giovedì mattina?
Abbiamo il derby corsaro tra i Las Vegas Raiders e i Tampa Bay Buccaneers.
Vabbè, a me spiace perché nulla sarà come prima dopo l'esibizione mia di Massimo Foglio e il fatto che io non abbia vinto, Giorgio. Ti tiene veramente attaccato a un filo.
Beh, per fortuna ha vinto il San Francisco.
Esatto, è solo quello, se no, penso se perdevamo anche di finito.
Non saremmo stati più in onda.
Quindi drive giovedì mattina, scusate il pronostico giovedì sera, venerdì scusate il college football, review della settimana passata, un po' di analisi e poi la presentazione della settimana che arriva. Domenica dalle 21.10-21.15 quelli che l'addol con The Bootleg Podcast e commenteremo le quattro partite, mi pare che sono della seconda fascia. Ci trovate sulla pagina Facebook di The Bootleg e di Addol Magazine, sul canale Twitch di The Bootleg, corretto Alberto? Sì, li ho detti tutti.
Corretto.
Siccome è presto, venite numerosi. Settimana scorsa siamo arrivati ad avere 80 persone insieme a noi a vedere le partite. Voi vi guardate le zone, più come funziona. Voi guardate Red Zone perché noi non possiamo farvelo vedere, perché qualcuno ci ha chiesto, però se voi trasmettete, no ragazzi.
Ma noi non vogliamo neanche farglielo vedere perché esatto, siamo cattivi.
Esatto. Voi guardate Red Zone sul vostro dispositivo e ascoltate noi che vi giuro, e venite domenica a smentirmi, siamo meglio di Scott Hanson. E ragazzi, l'ho tirata grossa questa. Siamo meglio di Scott Hanson. Perfetto, nettamente meglio, vabbè dai. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie ancora per l'ascolto, arrivederci con i prossimi appuntamenti di Adol Magazine, Cutting Edge eccetera eccetera. No, Alberto, io non me lo ricordo più perché voi avete cambiato, voi uscite ancora giovedì mattina con The Bootleg?
Giovedì mattina sì,
perché voi avete martedì e giovedì. La ricetta di questa settimana?
Sorpresa.
Sorpresa, ci sto pensando, ma ti posso dire che è qualcosa all'Adam Gates.
Oh, vabbè, mamma,
farà
mia,
le arancine, dai.
L'arancina è già fatta.
Sarà qualcosa di molto leggero.
No, sarà qualcosa. Ad Anghie sarà qualcosa di indigesto. Qualcosa di indigesto.
O di leggero, chi lo sa.
È vero. Quindi giovedì mattina anche The Bootleg sulla pagina Facebook di The Book, di The Bootleg oppure su Cutting Edge. Scegliete voi poi dove ascoltarlo. Adesso è veramente tutto. Vi risaluto da Giovanni Ganci. Grazie per l'ascolto.